Davide Giacalone, bentornato, buongiorno Davide.
Buongiorno, buongiorno, bentrovati.
Davide, occupiamoci subito di numeri che dovrebbero preoccupare, ce lo direi tu, di recessione. Siamo sulla prima pagina del Sole 24 Ore, e i dati di Fitch, PIL, prodotto interno lordo, a meno 0,7%, recessione nel 2023, colpo alla manovra, ondata di esuberi. Queste sono le previsioni appunto di Fitch sull'Italia.
Allora, le previsioni di Fitch sono, diciamo, particolarmente scure, però diciamo, eravamo già entrati in questa atmosfera. Noi chiudiamo il tema, secondo me, importante. Intanto i problemi bisogna saperli affrontare. Il tema importante qual è? Noi abbiamo messo in scena lo spettacolo della recessione e quindi le misure necessarie, gli aiuti, i compensi, perché tanto è una tragedia, qui non, tutti i licenziamenti, è tutta finita, non c'è... nell'anno in cui cresciamo. Tra l'altro due anni, il 2021 e il 2022, in cui cresciamo molto. Quanto non siamo mai cresciuti nel corso degli ultimi 30 anni, a un ritmo superiore a quello della media europea. E abbiamo raccontato tutta la campagna elettorale, è basata sul racconto della rovina negli anni in cui si cresce. Per il 2023, nei conti italiani, era prevista una crescita del più 0,9, quindi un rallentamento molto forte rispetto a quest'anno. Questo abbiamo già l'impressione nella seconda metà di quest'anno che il rallentamento sarà più forte. Nei conti del Fondo Monetario Internazionale, quello italiano 0,9 in più è diventato 0,7. Adesso Fitch dice no, guardate che non funziona così, sarà meno 0,7. Però lo dice con uno sguardo europeo e per esempio per quel che riguarda i sei mesi di produzione industriale, i conti sono quelli di Fitch per l'appunto, quelli cui si riferiscono, quello che va peggio è l'area, appunto, l'area dell'euro segna un meno 2,4 nell'ultima parte, essendo cresciuta poco, mentre l'Italia, che è cresciuta sempre molto nel corso di questo anno, 3,4, 3,2, 3,9, 3,4, alla fine, cioè sulla parte finale verso luglio, fa meno 1,4. La Germania, che è decresciuta, fa meno 1. Qui non è vero mai, ma il comune mezzo gaudio, però significa che è un trend basso che riguarda anche il prezzo delle materie prime energetiche. Guardiamo dentro casa, che è poi stato il tema della linea diretta, perché quando uno poi ha i problemi deve sapere come sono fatti per affrontarli. Allora, noi registriamo un boom di assunzioni a tempo pieno. Da gennaio a giugno sono stati creati 946.000 nuovi posti di lavoro, di cui il 40% contratti a tempo indeterminato. Una buona cosa, no? Contemporaneamente però, perché la realtà non è mai una sola, deve essere di quel colore. Contemporaneamente abbiamo due fenomeni. Un fenomeno è l'abbandono del posto di lavoro, che cause familiari, cause personali, tutto quello che si vuole, ma in ogni caso è una dimostrazione di benessere, perché comunque evidentemente sono in grado di procurarmi da mangiare in un altro modo. E contemporaneamente nella stessa Italia, nella stessa realtà, un aumento di licenziamenti per ragioni economiche, quindi di aziende che sono al limite. Questo è il punto, bisogna saper distinguere, perché se io devo prendere, per ragioni di pregiudizio ideologico, politico, devo prendere la realtà delle assunzioni e dire va tutto bene, la realtà delle dimissioni, e vedete la gente i soldi ce li ha, e la realtà delle licenziamenti economici, dicendo vedete è una rovina, ma sono pazzo, cioè sono uno che non riesce ad affrontare i problemi nella loro complessità, li devo vendere sotto forma di propaganda. Questo è molto importante. Se poi andate a vedere, e chiudo, quello che le forze politiche presentano in campagna elettorale, purtroppo è esattamente questo, cioè è una visione pregiudiziale, diciamo ideologica, che nasce dall'idea che devo dire che la realtà è tutta una in modo tale che la mia sia la sola soluzione. Ecco, io in queste condizioni so per certo che a chiunque intendo dare il mio voto sarò tradito. Perché? Ma perché la premessa è falsa.
Dalla prima pagina del giornale, veleni ripicche, questa è l'apertura, non c'è bisogno dei russi perché ci facciamo male da soli. Altro che ingerenza di Mosca, il governo in ritardo sugli aiuti per le bollette, litiga sui balneari e viene bacchettato da Fitch, lo dicevamo in apertura. Decreto aiuti, com'è andata? Dai?
Allora, decreto aiuti, è simpatico questo titolo del giornale perché insomma ha anche colorito e va benissimo, però il problema qual è? Ah, perché il decreto, perché il governo è in ritardo? È in ritardo. Doveva arrivare la settimana scorsa. Perché in ritardo? Ma molto semplice. Perché le forze politiche che compongono questo stesso governo prima hanno approvato il decreto e poi in Parlamento hanno provato a modificarlo. Siccome il terzo decreto, cioè quello che è in ritardo, che sarebbe dovuto arrivare la settimana scorsa e dovrebbe arrivare a questo punto oggi, per sapere quali disponibilità economiche ho, devo anche sapere quante me ne stai facendo buttare dall'altra parte con i tuoi emendamenti, uno dei quali era la cancellazione del tetto ai compensi per manager pubblici. La responsabilità è di quelle forze, l'emendamento è di Forza Italia, tanto per non poi dice litiga sui balneari. No, non il governo non litiga sui balneari, il governo ha approvato un decreto. Le forze politiche che compongono il governo, come la Lega, ha approvato quel governo, quel decreto. Poi in Parlamento provano a modificare, in questo caso cosa? Il monitoraggio delle concessioni pubbliche. Questa è la condizione in cui noi ci troviamo. Qual è il problema? Come lo si dovrebbe poter affrontare? Per poterlo affrontare seriamente, abbiamo visto prima, la realtà non è mai di un colore sole, voglio fare degli aiuti, devo aiutare le famiglie che rischiano di andare in bancarotta e le aziende che rischiano di chiudere. Allora io per aiutare, siccome non ce li ho i soldi per aiutare tutti, e poi comunque perché la spesa pubblica non potrà mai aiutare tutti, perché quando io dico che la spesa pubblica aiuta tutti, sto prendendo tutti per cretini, perché chi credono che sia la spesa pubblica? Diceva bene la signora Thatcher, non esistono i soldi dello Stato, esistono i soldi dei contribuenti che li amministra il governo, ma sono i soldi dei contribuenti. Se io dico a tutti i contribuenti, vi darò dei soldi a tutti, li sto prendendo per cretini, perché cos'è che vi do i vostri soldi? Allora, come faccio a distinguere e ad aiutare? Mi deve aiutare il sistema fiscale, per esempio le famiglie con ISEE inferiore a 15.000 euro, o le aziende che hanno nel loro conto economico un'incidenza del costo dell'energia che fa sì che quel conto economico salta, perché io non posso mica aiutare, siccome la bolletta della luce aumenta, devo aiutare le aziende che sono comunque fallite perché fanno delle porcherie e sono fuori mercato perché sto buttando via i soldi. Devo essere capace di distinguere, ma per distinguere devo avere un sistema fiscale rigoroso. Se ogni volta che parlo dei balneari mi inventate la super cretinata delle multinazionali che comprano gli stabilimenti balneari e siamo in un campo di larghissima evasione fiscale, dopo, quando ho tollerato l'evasione fiscale, ma mica in capo a una sola categoria, è molto vasta in Italia, quando mi trovo ad aiutare non lo so più come fare. È come se in una clinica falsificassi tutti gli elettrocardiogramma. Poi chiamo il cardiologo e gli dico, soccorra chi è in difficoltà. Che cacchio ne so, cioè, avete tutti i cardiogrammi e elettrocardiogramma falsi? Non lo so, vi guardo negli occhi, che è più o meno quello che stiamo facendo.
Su tutte le prime pagine dei quotidiani di fatto l'incontro tra Xi Jinping e Putin, il Corriere, ora l'Ucraina preoccupa la Cina, la Repubblica titola Ucraina, Xi Jinping gela Putin, ci vuole responsabilità.
No, è andata male per Putin perché è stato costretto prima dell'incontro, quindi evidentemente avevano sentito, gli era stato detto sono come te vedono in meno, e prima dell'incontro è stato costretto a dire che la Cina ha naturalmente delle preoccupazioni relativamente a quello che succede in Ucraina. La Russia in mano a Putin, l'abbiamo visto, è dal 24 febbraio che lo diciamo, la Russia in mano a Putin diventa un protettorato cinese. Il punto è che gli errori che stanno commettendo sono così gravi. Ieri anche il pontefice Bergoglio ha detto che la resistenza è patriottica e che parlare con un aggressore fa un po' schifo, però bisogna pur farlo. C'ha ragione. Ecco, le condizioni, gli errori che hanno messo sono talmente grossi che anche la Cina prende le distanze, perché dice io non ci voglio mica incorrere in sanzioni perché loro campano dei mercati occidentali. Quindi la condizione di Putin è sempre più difficile, però questo non significa che purtroppo la guerra volga al termine.
Davide, abbiamo ancora poco più di un minuto, ci concentriamo su questa notizia, la prendiamo dal Corriere della Sera. Sfida su Orbán e soldi russi, telefonata Draghi Blinken, Italia non coinvolta ma Mosca usa gas e altri mezzi per indebolire l'alleanza, centrodestra diviso sull'Ungheria, Berlusconi dice sì all'Europa o noi via dal governo. Sempre più centrale la figura di Orbán.
Ma guardi, allora, una delle cose che molti sovranisti hanno sostenuto nel corso degli anni è che basta con l'Europa delle banche, basta con l'Europa solo economica, ci vuole un'Europa politica. Mentivano, sbagliavano analisi, perché non è vero che era solo economica, non è vero che era solo delle banche, c'erano dei trattati, delle idee, delle istituzioni condivise. Beh, ieri hanno visto l'Europa politica, il Parlamento europeo ha fatto un voto politico, ha detto se quelli lì non hanno, se gli ungheresi non hanno un sistema democratico, non ci sono finanziamenti per gli ungheresi. Gli ungheresi, tra l'altro, hanno un rapporto con i finanziamenti in cui contribuiscono per uno e prendono per 10, quindi voglio dire, sarà uno strumento che deve essere utilizzato. Questa è l'Europa politica. Dopodiché, due partiti della coalizione di centrodestra hanno votato, diciamo, a favore di Orban, cioè, in realtà sarebbe contro la risoluzione del Parlamento che approvava la risoluzione della Commissione, e uno, Forza Italia, ha votato dall'altra parte, dopodiché Berlusconi ha detto se il prossimo governo di centrodestra sarà antieuropeista noi usciamo, quindi avete già saputo che non sono uniti su questo, ma vale a destra come vale a sinistra, sono due false coalizioni, non li unisce altro che il desiderio di vincere da una parte, per l'altra parte mi pare che sia il desiderio di non perdere troppo, ma voglio dire, la sostanza è quella, l'unità politica interna non c'è, quindi qualsiasi cosa uno voti dei due coalizioni sappia che una parte dei votanti sarà domani tradita, ma questo è scritto nelle cose, te lo dicono loro, ma almeno credici.
La rassegna stampa per oggi termina qui, torna domattina a 7:10. Davide, buona giornata.
Grazie a voi e buona radiovisione a tutti.
La scossa con Francesco Del Zio che torna a trovarci, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Grazie Francesco, perché anche oggi mi insegni delle parole nuove. Io da te avevo imparato la parola NIMBY, usata poi proprio così a manciate nelle discussioni con gli amici, soprattutto vedi, quelli un po' imbruttiti di Milano, e ho fatto un figurone.
Oggi con Not in my backyard, così.
Sì, una roba del genere. E oggi devo imparare la parola reshoring, giusto?
Reshoring, farai un figurone con i tuoi amici industriali, che sono tanti,
cioè,
come
i miei
noto.
Amici di Confindustria,
che avevano localizzato.
Sì, io e la Marcegaglia quando ci troviamo, sai, a volte succede. Che cos'è questo reshoring?
È un nome difficile, lo ammetto, ma è un fenomeno molto molto importante per l'Italia e gli italiani. Il reshoring è il ritorno in Italia, a casa, di produzioni industriali che erano state delocalizzate all'estero nel mondo. Non è solo un fatto numerico, non è solo un nome difficile, vuol dire far tornare in Italia fabbriche, tecnologia, posti di lavoro e quindi più complessivamente ricchezza. Ed è un fenomeno nel quale il reshoring, l'Italia, insieme alla Francia in realtà, è in testa in tutte le classifiche internazionali. Quindi stanno tornando opportunità, ricchezza, posti di lavoro in Italia.
E di questo sicuramente siamo contenti. I motivi quali sono, Francesco? Cioè le cause che hanno portato quelle aziende ad andarsene ora si sono semplificate, quindi costa meno lavorare adesso in Italia?
Allora, le aziende hanno portato fuori lavoro e fabbriche negli ultimi 20-25 anni fondamentalmente per un motivo, perché in Italia il lavoro costava e costa purtroppo ancora molto, ancora troppo. Che cosa è successo però negli ultimi 2 anni? La pandemia, ahi noi, la guerra in Ucraina, la crisi, anche una crisi verticale ma molto importante, quella dell'approvvigionamento di microchip, sono tutti fenomeni che hanno portato gli imprenditori di grandi, soprattutto, e medie aziende di multinazionali ad accorciare la catena della produzione, in sostanza a riportare vicino a casa, o meglio ancora appunto nei territori, nelle comunità italiane, quelle fabbriche che erano andate all'estero, perché altrimenti non trovi i componenti di cui hai bisogno per fabbricare la tua auto, perché altrimenti non riesci ad avere l'energia elettrica che ti serve per mandare avanti la tua fabbrica e così via. È un fenomeno, ripeto, in cui l'Italia è in testa, quindi in realtà è una grande speranza, se vogliamo, anche per i prossimi anni. E siccome l'Italia ha la seconda manifattura d'Europa, ricordiamolo sempre, il fatto che tornino indietro delle industrie in realtà dà molte più chance ai nostri ragazzi.
È un buon segno sicuramente. Magari ci fai anche degli esempi, Francesco, su alcuni brand, magari un po' quelli più noti, che stanno facendo questa operazione o l'hanno già fatta?
Allora, l'ultimo annuncio è stato di Bianchi, la storica ditta che produce biciclette che tutti conosciamo e che ha riportato le produzioni da Taiwan in Veneto. Cambiando totalmente territorio in Italia, i famosi divani Natuzzi in Puglia sono tornati appunto ad essere prodotti in Puglia dalla Romania. E così molte altre aziende, soprattutto nei settori della moda e nel settore metalmeccanico. Sono settori nei quali la capacità degli operai italiani di lavorare bene il prodotto, la capacità degli ingegneri italiani di innovare le proprie produzioni in maniera intelligente, contano ancora moltissimo. Quindi, se volete, il reshoring alla fine è il trionfo della capacità di lavorare, del bello e del ben fatto, quindi del fare bene, dei nostri lavoratori italiani.
Francesco, noi siamo sempre quel paese da cui, insomma, le aziende vanno via, no? A me piacerebbe che noi per una volta fossimo il paese in cui le aziende estere vengono a lavorare. Come si fa? Dobbiamo semplicemente far pagare meno oppure un cambio di mentalità che serve?
Beh, intanto bisognerebbe consentire loro di avere autorizzazioni in tempi umani, perché il problema vero rimane il mostro burocratico in tutti i settori, ai noi. E poi certo c'è il fisco, e poi certo ci sono i problemi della giustizia, ma se noi dessimo loro autorizzazioni più rapide, con il capitale umano, cioè con la qualità dei nostri lavoratori, dei nostri cervelli presenti in Italia, noi potremmo offrire chance straordinarie a chi vuole investire dall'estero verso l'Italia.
Guarda, nella prossima riunione che faccio con i giovani avvenenti industriali posso provare a buttarla lì. Ti dirò di più, non solo la burocrazia, ma anche poi la legge. Spaventano anche i tribunali. Quando poi un'azienda estera in Italia si trova un piccolo contenzioso, non immaginiamoci chissà cosa, passano anni affinché poi questa matassa venga sbrogliata e davvero la voglia di investire nel nostro paese, ahimè, passa. La scossa di Francesco Del Zio torna venerdì prossimo. Grazie e buon weekend.
E buona scossa a tutti, ciao.
Il buongiorno a Roberto Arditti, come sempre a quest'ora il venerdì, ben trovato.
Eccoci qua, buongiorno.
Senti, sarà un autunno complicato con il caro bollette, l'emergenza energetica, ma insomma gli italiani sarebbero pronti a fare sacrifici, forse non sono poi così male come sempre vengono dipinti.
Ma sì, ci sono dei dati molto interessanti e per certi versi anche piuttosto sorprendenti, almeno io sono... mi hanno oggettivamente stupito. È una ricerca SVG nella quale si è chiesto agli italiani se in vista delle possibili emergenza, riscaldamento, energia elettrica dell'autunno, sono pronti a fare qualche sacrificio, mettiamola così. Lasciamo da parte gli aspetti economici, che sono. Però, per esempio, se si chiede agli italiani come valutano l'idea di ridurre di un grado il riscaldamento domestico, ecco, la risposta degli italiani è così. Il 27% degli italiani dice che questa misura è insufficiente e che se ne sarebbe dovuta, se ne dovrebbe immaginare una ancora più stringente. Il 59%, cioè la netta maggioranza, dice che questa misura è adeguata e solo il 14% la giudica eccessiva. I numeri sono abbastanza simili, anche se si chiede agli italiani se hanno qualche problema sul posticipo dell'accensione del riscaldamento o dell'anticipo dello spegnimento del riscaldamento medesimo o della durata nel numero di ore della giornata di questo riscaldamento. Che cosa ci dicono questi dati? Ci dicono qualcosa che avevamo già imparato, ma che forse abbiamo nel frattempo dimenticato, nella primavera del 2020, cioè la primavera per molti versi drammatica del Covid. Ora, il Covid si moriva e di un grado di riscaldamento in casa in meno non si muore, però abbiamo visto un'Italia che magari un po' borbottando si è però dimostrata molto resiliente in quella primavera, e le misure sulle quali è giusto anche discutere, si discuteva allora e si discute anche adesso, che però furono imposte del lockdown, che hanno cambiato la vita a milioni di italiani, alla fine sono state assorbite dal nostro paese in modo molto civile e molto rispettoso. Ecco, questi numeri oggi di una ricerca che ha i limiti ma anche il valore di un sondaggio ci dicono però che gli italiani tutto sommato si apprestano all'eventualità di fare qualche sacrificio senza stracciarsi le vesti, e questo secondo me ci dice molto di un'Italia che al netto delle polemiche di campagna elettorale che vediamo e che fanno parte del gioco e anche della democrazia, quindi teniamocele strette anche le polemiche, poi gli italiani, quando c'è un momento in cui bisogna fare qualcosa di un po' eccezionale, lo capiscono, e come. Siamo meglio di come spesso ci raccontiamo.
Ecco, in pochi secondi, nel minuto che ci resta, Roberto, non è che magari spesso, e metto anche in ballo noi insomma chi fa informazione, diciamo esageriamo un po'. Voglio dire, intanto sappiamo che andremo sicuramente incontro ad un inverno, insomma autunno, inverno difficile, però spesso cerchiamo, non lo so, secondo me esageriamo, cioè disegniamo una situazione che è peggio di quella che in realtà poi si verificherà. Nessuno ha la palla di vetro, però secondo te capita?
Noi esageriamo perché nel sistema generale dell'informazione, nella storia dell'umanità, vale sempre la regola buona notizia, nessuna notizia. E quindi noi siamo in qualche modo condannati a enfatizzare, ad alzare l'asticella, ad alzare di un grado, anche di 10, la temperatura, lo strillo e tutto quanto. Sì, e in questo in molti passaggi contribuiamo, diciamo così, gettando benzina sul fuoco. Però devo anche dire, e anche qui secondo me con un pizzico di buon senso, che tra le esagerazioni oggettive di un mondo libero dell'informazione e la volontà esplicita di, quando il mondo dell'informazione non è libero, di cancellare tutto e di non raccontare niente, io mi tengo strette anche le nostre esagerazioni.
Grazie a Roberto Arditi anche per l'intervento di oggi. Ovviamente ci troviamo venerdì prossimo. Buon fine settimana, a presto, buon lavoro.
Un saluto a tutti.
Don Antonio, buongiorno.
Eccolo qua. E la frase è carina. Basta un uomo al mondo per giustificarlo.
Basta un uomo al mondo per giustificare l'esistenza semplicemente del mondo. Ci piace
o
molto.
O della divinità.
Vabbè, perché devi commentare? Va bene così, insomma,
va bene.
Ciao Don.
Grazie Don.
Ciao.
Torna a trovarci questa mattina il ministro della salute, leader di Articolo 1, Roberto Speranza. Buongiorno ministro.
Buongiorno a tutti voi.
Grazie per essere con noi questa mattina. Partiamo dalle cose che interessano tutti, che interessano l'Italia, perché si stanno leggendo notizie un po' diverse tra loro. Leggo proprio testualmente in questo momento il Remuzzi dell'Istituto Mario Negri: salvo sorprese siamo vicini alla fine, stiamo parlando di Covid naturalmente, altrove e altri dicono non è che il virus se n'è andato su Marte, in realtà sta ancora con noi. Noi avremmo bisogno, ministro, veramente di una chiarezza su questo. Lei potrebbe dire che siamo vicini alla fine?
Io posso dire che siamo sulla strada giusta. Non è finita, questo lo dicono tutte le autorità scientifiche internazionali, ma siamo sulla strada giusta, perché rispetto al passato abbiamo a disposizione armi, leve, strumenti che prima non avevamo. Il primo di questi strumenti è sicuramente il vaccino. Oggi anche in Italia abbiamo vaccini aggiornati alla variante Omicron, c'è stata una risposta straordinaria da parte delle persone, l'Italia è tra i paesi con i migliori tassi di vaccinazione in Europa e nel mondo, e questo ci consente di guardare con maggiore fiducia al futuro. Quindi la strada è quella giusta, ma io direi piedi per terra, perché questo nemico invisibile ha dimostrato di essere molto molto insidioso nei mesi precedenti, quindi dobbiamo tenere ancora un livello alto di attenzione.
La campagna vaccinale, che lei ha giustamente ricordato, con numeri ottimi per quanto riguarda il nostro paese, è entrata anche un po' nella campagna elettorale, va da sé. Non tutti però gli schieramenti politici sembrano essere d'accordo. Come giudica l'approccio che i suoi avversari politici stanno avendo in questi giorni sull'argomento vaccini?
Guardi, io penso che questo tema dovrebbe essere patrimonio indivisibile del Paese. La campagna di vaccinazione non è di Speranza, non è di Draghi del governo, non è di un commissario che ha fatto pure un lavoro straordinario. La campagna di vaccinazione è patrimonio di tutti. Noi dovremmo dire tutti insieme, senza distinzioni tra sinistra, destra e altri, che dopo il 25, qualsiasi cosa accada, la campagna di vaccinazione andrà avanti con determinazione, perché è fondamentale, in vista dell'autunno-inverno, proteggere, difendere soprattutto le persone più fragili, quelli più anziani e quelli che hanno problemi di sistema immunitario immunocompromesso. Allora, questa cosa qui io l'ho chiesta da settimane, vedo che alcuni leader oggettivamente sono ancora ambigui su questo tema. Ho chiesto a tutti di dire una parola chiara. Il segretario del Partito Democratico Letta, io sono candidato nelle liste Italia Democratica e Progressista, Partito Democratico, ha detto sostanzialmente la stessa cosa. Diciamo tutti che la campagna di vaccinazione andrà avanti. Mi dispiace doverlo dire ancora a pochi giorni dal voto, ma da Meloni, Salvini, da altri leader vedo un tratto di ambiguità che fa male a tutti noi, perché lo ribadisco, la campagna di vaccinazione non è di qualcuno, è di tutto il paese, è quello che ci ha consentito oggi di avere praticamente quasi nessuna restrizione, di poter tornare a una vita molto simile a quella di prima del Covid. Allora io insisto. Cioè,
lei chiederebbe a Meloni e Salvini di essere molto più chiari su questa questione, cioè di
io
sostenere
a Meloni e
il
Salvini
vaccino?
Di dire con chiarezza che il 26 di settembre la campagna di vaccinazione continua. Glielo sto chiedendo da giorni, perché non lo fanno? È forse il modo di strizzare l'occhiolino a qualche Novax che in questi giorni continua a fare manifestazioni contro il vaccino, contro le scelte di evidenza scientifica che abbiamo messo in campo con i nostri scienziati? E questo credo che sia, credo che gli italiani abbiano diritto di sapere se le persone che votano dal 26 vanno su una linea, diciamo, antivaccini oppure continuano la campagna di vaccinazione. Io credo che sia giusto che tutti dicano con chiarezza quello che pensano. Poi gli italiani democraticamente possono scegliere. Io credo che però sia corretto che ciascuno sappia esattamente cosa pensa chi si candida a governare il paese. Allora io lo ribadisco anche stamattina, chiedo a Meloni e Salvini di dire una parola chiara su quello che accade dopo il 26 sulla campagna di vaccinazione, che ribadisco è patrimonio di tutti, non di una parte, e tutti dovremo impegnarci a difenderla. Noi lo stiamo facendo, noi stiamo dicendo che il giorno dopo si continua con la campagna di vaccinazione come si è fatto finora.
Tra l'altro lo stesso appello che aveva fatto l'ultima volta che ci siamo sentiti qui, evidentemente ci sta dicendo lei, appello che non è stato raccolto. Ministro, prima di passare a un lato più prettamente politico, in vista delle elezioni, appunto ormai manca veramente pochissimo, e lei è candidato, lo ricordiamo, nel collegio di Napoli, se non sbaglio, con la lista PD Italia Democratica e Progressista, è quarta dose, così completiamo il ciclo. Nessuno può fare previsioni, che lo sappiamo, l'abbiamo imparato in questi anni, che la pandemia, insomma la sua evoluzione cambia in continuazione, però la quarta dose, lei prevede che potrà in un certo senso nei prossimi mesi essere estesa anche ai non fragili, cioè come si è fatto per la terza dose?
No, allora, la quarta dose in questo momento, secondo le autorità scientifiche, è raccomandata esclusivamente alle persone che hanno più di 60 anni e agli immunocompromessi di tutte le età. In termini di raccomandazione l'indicazione non cambierà, ma voglio dire a tutte le persone che ci ascoltano che da pochi giorni sono disponibili nei nostri centri vaccinali in tutte le regioni italiane i vaccini aggiornati alla variante Omicron, e fare una dose di richiamo quando si è dentro questa categoria consente di avere uno scudo in vista dei mesi che tradizionalmente sono quelli più complessi per il virus, cioè l'autunno che ormai ha un passo e l'inverno che è chiaramente all'orizzonte. Quindi il mio appello continua a essere molto netto, stiamo in una situazione migliore, ma proteggere chi per ragioni anagrafiche o per ragioni, diciamo, di status personale, di debolezza, di fragilità, è in una situazione di maggiore esposizione è molto molto importante. Quindi io continuo a fare appello a tutti a fare la quarta dose, a tutti quelli chiaramente che rientrano nelle categorie che ho indicato.
Quindi per chi ha meno di 60 anni e per chi non è un soggetto fragile, di quarta dose per il momento non se ne parla.
In questo momento non c'è una raccomandazione per loro, poi chiaramente la comunità scientifica farà passo dopo passo tutte le valutazioni, ma in questo momento è fondamentale parlare a queste persone. Fino ad ora in Italia circa 3 milioni di persone, quindi non pochissimi, hanno fatto la quarta dose, ci sono però tante altre persone che possono farle e il mio appello a queste persone è prenotarsi. Abbiamo vaccini aggiornati che possono aiutarci ad affrontare i prossimi 6 mesi, è importante prenotarsi subito e fare la quarta dose.
Allora, Ministro, passiamo anche alla parte politica, l'abbiamo un po' chiesto a tutti in queste ore, ci sono molti temi sul tavolo, sarebbe importante anche conoscere a fondo i vostri programmi, ma nel frattempo però le chiedo la questione soldi dalla Russia. Rassicurazioni arrivano da più parti, Blinken parla con Draghi e dice che insomma l'Italia non sarebbe tra i paesi, ma lei che idea si è fatto di questa questione?
Allora, molto semplicemente che abbiamo bisogno di certezza e di chiarezza, non è un tema banale, è un tema molto delicato, perché il caso in cui un paese straniero, in modo particolare la Russia di Putin, abbia finanziato una forza politica italiana sarebbe un caso molto molto grave. Io penso che noi siamo a pochi giorni dalle elezioni, è giusto che gli italiani sappiano come stanno le cose, quindi io faccio solo questa richiesta, insomma, che tutti facciano la loro parte per dare un'indicazione di chiarezza alle persone. Il COPASIR, che è chiaramente la commissione che ha una competenza specifica su questo tipo di informazioni, è al lavoro, penso che questo sia giusto e che dobbiamo dare certezza agli italiani.
Ci sono degli ambiti economici che non riguardano in questo caso la Russia e i partiti, ma riguardano le tasche degli italiani. Italia delle prese con un autunno inverno, lo sappiamo, lo possiamo preventivare facilmente, difficile, con gli aumenti, con anche una serie di razionamenti o di misure di contenimento della spesa. Dal 26 di settembre avremo delle linee più chiare su quanto accadrà e anche magari sugli aiuti che potrebbero arrivare in modo chiaro e diretto alle famiglie italiane?
Guardi, io spero che le prime risposte importanti arriveranno già oggi. È convocato un Consiglio dei Ministri alle 11, in questo Consiglio dei Ministri c'è all'ordine del giorno un intervento robusto, corposo, di parecchi miliardi che ci metterà nelle condizioni di dare sollievo e aiuto alle famiglie e alle imprese del nostro paese.
Sono i famosi 17 miliardi, mi conferma?
Guardi, della cifra ragioneremo in Consiglio dei Ministri, c'è un lavoro in corso ancora in queste ore da parte del Ministro dell'Economia, quindi di cifre parleremo chiaramente in Consiglio dei Ministri, poi immagino che ci sarà una comunicazione ad hoc subito dopo la fine del Consiglio dei Ministri, però si tratta di un intervento corposo di parecchi miliardi che ha un obiettivo molto semplice, dare ossigeno a famiglie in difficoltà. Una famiglia che guadagna 1.000, 1.200, 1.500, 2.000 euro si trova a pagare bollette raddoppiate o triplicate in alcuni casi ed è in difficoltà economica, quindi noi dobbiamo dare sollievo soprattutto alle famiglie più deboli, alle famiglie più fragili, a quelle con minore gettito economico, e poi dobbiamo dare una mano alle nostre imprese, perché un prezzo altissimo dell'energia come quello che le nostre imprese stanno pagando ha la conseguenza di metterle spesso fuori mercato, per cui i costi di produzione diventano così alti da non valere la pena poi degli incassi che si fanno vendendo i prodotti. E quindi noi dobbiamo aiutare queste imprese, perché un'impresa che esce dal mercato significa ulteriore disoccupazione, quindi rischia di innescarsi un vortice non positivo che può farci molto molto male. Ministro, quindi noi una prima risposta la daremo,
la date oggi. Ecco, però Ministro, le persone si chiedono, e anche le imprese si chiedono un po' che cosa, in che modo succederà, con come verranno versati poi questi denari, questi soldi alle imprese, ai privati cittadini. Esistono già diciamo delle decisioni, degli obiettivi rispetto a questo, delle cifre minime sotto le quali ci saranno questi aiuti? C'è qualche cosa su cui può essere più specifico?
Oggi diremo tutto come sta esattamente, però il punto di fondo è abbattere il costo delle bollette per le famiglie, a partire chiaramente da quelle più fragili, maggiori difficoltà, e per le imprese. L'obiettivo è usare queste risorse come abbiamo già fatto in passato. Sulla benzina, per esempio, a un certo punto i costi erano elevatissimi, ci fu un intervento di 0,30 centesimi del governo per abbattere il costo.
E potreste farlo anche su gas ed energia, questa operazione?
Noi lavoriamo perché ci possa essere una riduzione significativa del costo per le famiglie, ribadisco, a partire da quelle più fragili. Questo è l'obiettivo di fondo, e si lavora anche per dare un sostegno alle imprese che stanno pagando un prezzo molto alto in termini energetici, a partire anche in questo caso dalle imprese cosiddette energivore, cioè quelle che hanno un dispendio energetico molto più alto delle altre.
Speranza, prima di salutarci abbiamo ancora qualche secondo. Lei è stato ministro della salute prima che nel governo Draghi, in un governo a guida Movimento 5 Stelle, Partito Democratico. Sappiamo che adesso i rapporti in generale sono cambiati. Qualcuno, se non sbaglio il ministro del lavoro Orlando, suo collega, collega di governo intendiamo, aveva detto insomma, beh, dopo le elezioni si potrebbe ragionare di nuovo di un'alleanza di questo tipo. Poi in realtà lo stesso Conte ha smentito, non solamente lui. Secondo lei invece, lei che è candidato in una lista che comunque non abbraccia solo il Partito Democratico ma anche altri movimenti, ecco, questa reunion PD 5 Stelle si può fare di nuovo?
Ma guardi, non è una discussione di oggi. Oggi gli italiani devono scegliere. Questa legge elettorale assegna 37% dei seggi a chi prende un voto in più. A prendere un voto in più o è Meloni e Salvini oppure siamo noi, la coalizione di centrosinistra, e quindi noi oggi dobbiamo fare una grande campagna elettorale per vincere le elezioni. Questo è il nostro obiettivo. Poi si vedrà Il resto oggi è politicismo. Io vorrei invece insistere sulla nostra coalizione come coalizione che difende la sanità pubblica, che difende la scuola pubblica, che si batte contro la precarietà del lavoro, che dà ossigeno a imprese e famiglie in questo momento di maggiore difficoltà.
Questa però è mi la perdoni, quindi questo è chiarissimo.
Del resto parleremo dopo, dei 5 Stelle si discuterà dopo. Oggi 5 Stelle hanno fatto una scelta chiara, Grillo e Conte hanno deciso che era meglio andare da soli, perché forse andando da soli si può in qualche modo avere una posizione di maggiore...
E hanno sbagliato secondo lei a fare questa scelta?
Ma io penso che bisognasse, diciamo, lavorare di più per interpretare questa legge elettorale, che non è proporzionale ma è maggioritaria, quindi bisognava, secondo me sarebbe stato più corretto unire le forze, ma l'errore del Movimento 5 Stelle è stato sfiduciare Draghi, perché lì si consuma la frattura. Oggi tutti dicono a Draghi: fai il miracolo sull'energia, sulle bollette, senza dimenticarci però che Draghi a luglio è stato sfiduciato proprio dal Movimento 5 Stelle, dalla Lega e da Forza Italia. Oggi tutte queste forze politiche tirano per la giacchetta Draghi e il governo e gli dicono: mi raccomando, intervenite. Ma attenzione, questo è un governo dimissionario, perché a luglio è stato sfiduciato da quelle forze politiche e la rottura, ahimè, è avvenuta esattamente su questo punto.
Ringraziamo ancora una volta il ministro della Salute Roberto Speranza, leader di Articolo 1, candidato con la lista PD Italia Democratica e Progressista nel collegio di Napoli. Speranza, buon lavoro e a presto.
Grazie mille, buon lavoro.
C'è un libro che in realtà uscirà tra pochi giorni, noi vi diamo quest'anteprima perché è veramente una cosa importante e anche bella. Stiamo parlando di un ricordo, di un libro che si intitola Tutto il mondo è la mia famiglia, edizioni San Paolo, scritto da Emanuele Roncalli, che è giornalista, scrittore, ma anche pronipote di Papa Roncalli, che è poi il protagonista di questo suo nuovo libro. Emanuele, buongiorno e benvenuto.
Buongiorno a voi.
Allora, partiamo proprio dalla scelta di questo titolo, nel quale posso immaginare si racchiuda un po' tutto il pensiero, no? Di Papa Giovanni XXIII.
Sì, diciamo che questo libro che vi mostro in anteprima uscirà anzitutto il 20 di settembre, quindi martedì prossimo. E la famiglia è al centro di questo volume, perché sostanzialmente raccoglie per la prima volta l'epistolario dei genitori di Papa Giovanni, scritte appunto al futuro pontefice. Quindi sono lettere, sono una cinquantina di lettere dei genitori accompagnate dalle risposte del futuro pontefice. Sono lettere assolutamente inedite, raccontano chiaramente i rapporti tra i genitori e il giovane Roncalli. Abbracciano il periodo che va dal 1901 fino al 1935 e soprattutto mettono in evidenza una cosa, e cioè noi conosciamo Papa Giovanni, quindi mi viene anche difficile parlare come San Giovanni XXIII, perché la gente è ancora Papa Giovanni, e quindi mettono in luce le sue radici spirituali, che affondano veramente non solo nel territorio, quindi nel paese, ma soprattutto in quanto così nella sua famiglia. Lui nei suoi scritti dice: io ho dimenticato molte cose di quanto ho letto sui libri, ma l'educazione, soprattutto tutto quanto mi è stato raccontato dai miei genitori, quelli non l'ho mai dimenticato.
Ecco, perché tu hai questo punto di vista privilegiato, poi, visto che parliamo di una famiglia che di fatto è la tua, Emanuele. Quindi è uno spaccato della vita più intima, giovanile, di Papa Roncalli, ma anche in qualche modo c'è della storia, può anche essere letto con questo occhio.
Sicuramente può essere letto come un affresco di una saga di famiglia, se vogliamo, del Novecento, quando anche nella zona della Bergamasca si passava un po' dal lavoro dalla campagna alle filande. Infatti in questo libro tantissimi sono i riferimenti.
E c'è qualche aneddoto che magari ti è rimasto impresso, che ci puoi raccontare in un minuto? Della giovinezza?
Ma guarda, in un minuto invece vi racconto che nel libro ci sono delle cose, oltre a degli scritti, ci sono anche delle cose molto, molto curiose. Una di queste, visto che l'anno scolastico è iniziato da poco, ho pubblicato anche dei documenti che riguardano, che riguardano il giovane Angelo Roncalli, e tra questi c'è anche la sua pagella scolastica.
Come andava?
Beh, diciamo che se la cavava molto bene per quanto riguarda la geografia e il latino, mentre invece era piuttosto zoppicante.
Un po' meno.
È piuttosto zoppicante sulla matematica, sulla aritmetica. Però è significativo che lui andasse molto bene in geografia, perché poi la sua vita è stata l'ha portata in Oriente, in Occidente, in Bulgaria, in Turchia, Grecia, poi a Parigi. Insomma, è stato un tour d'Europa non indifferente.
Allora, ancora una curiosità, poi ti lasciamo andare, nel senso che di tutte queste lettere, noi sappiamo che il lavoro che hai fatto è lunghissimo, è molto accurato, è appunto quello di mettere insieme, trovare queste lettere e pubblicarle. C'è una frase che ti è rimasta particolarmente impressa e da lì hai detto: devo pubblicare questo testo, devo pubblicare questa lettera?
È una domanda molto difficile a cui rispondere. Però dico semplicemente che queste lettere erano sepolte ormai da più di 100 anni, visto che l'ultima è del 1935, e la cosa che mi ha colpito in tutte le lettere è che il papà dà del voi al figlio. Certo. Non dice ciao Angelino, come stai, eccetera, ma gli dà proprio del voi. E alla fine la chiusura di molte lettere è: vi bacio il sacro anello. Questo c'era già la devozione di un padre verso il figlio, certo, che sarebbe diventato poi il pontefice,
il papa. Grazie davvero a Emanuele Roncalli. Noi ricordiamo martedì 20 Tutto il mondo è la mia famiglia, edizione San Paolo, quindi troverete il libro che stiamo vedendo anche in radiovisione, e quindi grazie per averci dato anche queste anticipazioni.
A
presto, buona giornata.
Grazie.
Ancora spazio dedicato alla politica, perché abbiamo bisogno tutti di scriverci le idee in vista del 25 di settembre, quando andremo tutti a votare.
E i giorni sono veramente pochi ormai, siamo arrivati al 16, abbiamo avuto un primo spazio politico con il ministro Speranza, adesso ci ha raggiunti il leader di Noi Moderati, Maurizio Lupi. Buongiorno Lupi, intanto è lei il leader, perché c'è un leader?
Sì, buongiorno a tutti.
Buongiorno.
La lista Noi Moderati non è la somma di quattro liste, ma è una tentativa, una proposta politica di portare la proposta dei moderati della coalizione di centrodestra insieme a Giovanni Toti, a Luigi Bugnaro e Cesa dell'UDC, e mi hanno affidato questa responsabilità che comporta certamente grandi onori, ma anche grandi
oneri.
Come si dice, esatto, a grandi responsabilità, a grandi onori, diceva il nipote all'uomo ragno.
Ha citato Spider-Man, non l'avrei mai detto.
Comunque Lupi,
sa quante volte l'ho visto con i miei figli, quindi
ci crediamo.
Allora partiamo da qui, prima di venire ai temi di stretta attualità, al programma eccetera, ecco, l'obiettivo di Noi Moderati, l'ha detto, voi raggruppate quattro partiti, movimenti, formazioni, chiamiamole così. E il vostro obiettivo, intanto, in termini percentuali, noi questa domanda la facciamo sempre, la facciamo anche a lei: qual è soprattutto qual è l'obiettivo politico di Noi Moderati?
Ma l'obiettivo politico sta esattamente nel nome che ci siamo dati e nella responsabilità che ci sentiamo, dare peso, ed è per questo che chiediamo un voto importante, un voto utile agli italiani, alle persone che ci ascoltano, perché in politica occorre responsabilità, serietà, concretezza, in particolare nella coalizione di centrodestra che si prepara e che vuole governare il paese, e quindi è dare forza a una storia che testimonia che la politica è innanzitutto mettersi al servizio della propria gente e con la concretezza dei fatti dare risposte. Stiamo facendo un'intervista mentre purtroppo ci ha raggiunto, ne avete parlato, una tragedia immane, una cosa che a me ancora colpisce. Ho appena chiamato il mio amico nella provincia di Ancona, Giovanni e Giacomo, per chiedergli appunto: ma che cosa è successo? E questa idea di non solo di 7 morti, ma di quella mamma col suo bambino travolta dalla forza della natura inaspettata cosa che ci colpisce e ci chiede responsabilità. In questo momento la politica che responsabilità ha lì? Lì ha la responsabilità come le istituzioni di rimboccarsi le maniche, di mettersi a fianco di quella gente e poi di cercare di capire come è possibile rispondere insieme alle tragedie che accadono. Ecco, io credo che questo sia un'idea di politica che non è fuori dal mondo. E noi moderati vuole essere questa proposta molto concreta e molto seria.
Senta, io le sottopongo questo scenario. Di certo ci sono due gruppi fortemente identificati in queste prossime elezioni, che sono il centrodestra e il centrosinistra. Dopodiché c'è il terzo polo. E poi ci siete voi, questa lista che possiamo definire centrista, moderata, chiamiamola moderata, appunto come avete scelto voi. Come vi ponete rispetto al terzo polo, a quello che viene definito terzo polo?
Ma noi intanto abbiamo fatto una scelta molto chiara, la nostra storia politica è quella del centrodestra, è quella di chi in politica ci sono dei valori, degli ideali e che si traducono poi in proposte. Per noi la dignità è il lavoro e non l'elemosina di un'assistenza, è lo Stato al servizio dei cittadini, è il diritto alla sicurezza insieme al dovere di un'accoglienza dignitosa, sono le libertà, da quella di educazione a quella religiosa, da quella di impresa, sono i grandi valori. Poi il metodo poi è quello di tradurre questi valori, perché la politica ha questa responsabilità, nella concretezza. Vi faccio un esempio. Il contributo che noi portiamo oggi in quella coalizione di centrodestra, lo ricordo, la lista dei moderati è nella coalizione di centrodestra, non è un altro polo, è quello per esempio di dire che ci sono i problemi drammatici da affrontare oggi, caro bollette, cara energia, un'alluvione, un cambiamento climatico che cambia e che ti distrugge da un momento all'altro un territorio, una provincia, ma anche di capire che ci stiamo candidando a governare l'Italia nei prossimi 5 anni. Il primo pilastro, e l'abbiamo messo nel programma del centrodestra, ci siamo battuti, è l'educazione, la scuola, la formazione, la famiglia, la natalità. Sono temi che uno ci dice ma non porli perché non prendi voti, ma io credo che se si debba ricostruire il paese si riparta da lì, certo, con la concretezza delle proposte. Una famiglia,
ci faccia degli esempi su questa concretezza che tutti stiamo chiedendo.
Esatto, ma guardi, una famiglia oggi nella scuola spende 1350 euro per prendere i libri e gli zaini. Ma avere un figlio è una tassa aggiuntiva, ma la spesa che una famiglia prende che fa per i propri figli per farlo studiare nel lungo percorso è una tassa o è un contributo che dà la società? Se è una tassa sono fatti tuoi. Se è un contributo, allora tu devi distribuire la spesa in maniera diversa, devi riconoscere che è la nostra proposta, che tutte le spese che una famiglia fa per l'istruzione non valgono 800 euro che sono le detrazioni che metti nel tuo reddito, ma vengono detratte tutte. Se tu pensi che la famiglia sia il cuore centrale della nostra società e che il problema nella natalità c'entra con la vita concreta di oggi e del futuro, nel 2050 un anziano, una persona su tre sarà un anziano, ci sono 300.000 iscritti in meno nelle nostre scuole, allora le risorse le destini in maniera diversa. Noi spendiamo 11 miliardi in meno per la famiglia, per la natalità. Una mamma, io ho tre figli e ho già sei nipoti, ma la moglie di mio figlio è obbligata dopo 6 mesi, perché se prende il 30% di stipendio, a mandare il proprio bambino all'asilo,
certo, al nido.
E non a tenerselo a casa.
Guardi Lupi, abbiamo parlato proprio di questo, di donne e lavoro, questa mattina con i nostri ascoltatori, un argomento sentitissimo. Vedo che comunque nelle campagne elettorali è entrato anche il concetto di famiglia.
Mi scusi se la interrompo, ma voi avete parlato di questo, ma qualcuno sa che in Germania tu puoi, noi ci paragoniamo con chi? Siamo in Europa, fortemente in Europa, in Germania fino al 12° mese il genitore, la mamma che sceglie di stare con il proprio bambino prende il 67% dello stipendio. In Italia dopo il 2+4 prendi il 30% dello stipendio. Ma siamo in Europa entrambi, ma c'è un'attenzione che vogliamo dare oppure no? Ecco, sì. Questo ci sembra la concretezza delle cose e noi moderati vogliamo essere questo.
Tra i temi che sono entrati a proposito di campagne elettorali ultimamente c'è anche la questione Russia. Allora noi perché la ripetiamo? Perché insomma, sicuramente perché è ancora sui quotidiani, quindi insomma tiene banco, e anche perché effettivamente già da diversi mesi ne stiamo parlando a proposito di collocazione dell'Italia nel mondo. Queste ingerenze russe lei le teme? Insomma, secondo lei sono qualcosa che esiste davvero oppure stiamo solo esagerando?
Beh, intanto è una cosa grave il tentativo che una potenza straniera possa entrare a influire nella politica, nelle istituzioni di un altro paese, nell'Occidente. A oggi sono smentite queste cose sull'Italia e quindi noi bisogna tenere alta la guardia. dobbiamo rafforzare i nostri sistemi di intelligence e dobbiamo rafforzare anche i sistemi di cyber security. Però vi faccio dire una cosa anche rispetto alle polemiche di questi giorni. Il centrodestra e il programma che noi moderati ha sottoscritto è molto chiaro: siamo con l'Europa, siamo atlantisti e siamo con l'Occidente. Quindi non è questo in discussione, è come noi torniamo ad essere protagonisti di un'Europa, perché la vogliamo e senza l'Europa non si va da nessuna parte. Lei prima mi ha chiesto del terzo polo. Io lo dico a chi mi ascolta, venga, a parte il fatto che c'è una differenza tra noi e loro, loro, ma illegittima, loro vengono dalla sinistra, Partito certo. Democratico, Calenda e Renzi, e noi siamo del centro-destra. Ma io non ho mai visto in 20 anni di esperienza politica una forza politica che non si propone agli elettori di dire: io vi sto chiedendo agli elettori, votate noi moderati, votateci perché vogliamo andare al governo, perché abbiamo le ricette migliori. In campagna elettorale si fa propaganda, no? Ma poi la sfida è ed essere concreti. E il terzo polo dice: votateci perché così c'è l'ingovernabilità e così governa un terzo, Draghi.
Sì.
Ma è una cosa fuori dal mondo. Cioè, io voglio governare perché voglio governare io, perché sono, ritengo che le mie proposte siano le migliori per il futuro di questo paese.
Che sarebbe contento di quale percentuale alle elezioni?
Ma la nostra sfida è quella di essere decisivi nel governo.
E quindi qua ci deve dare un numero. Quindi, Lupi.
ma guardi, tutto quello che viene sopra il 3%
è
l'inizio di un cammino forte e chiaro.
Okay. E quindi insomma bisogna arrivare al 3 perché poi c'è la soglia, altrimenti. Lupi, grazie mille. Intanto, grazie, buona giornata, buon fine settimana. Ci sentiamo, insomma, come tutti i suoi colleghi, dopo il 25. A presto.
E grazie a voi, very normal people.
Grazie, Lupi.
Grazie a Barbara Sala.
Grazie a Luigi Santarelli e grazie a Giusy Legrenzi.
Ciao a tutti. A domani. Ciao.